ora dalla filosofia all'ultimo romanzo di Alessandro Robecchi. Alessandro Robecchi, già direttore dei programmi, lo ricordo, qui a Radio Popolare, ma anche ovviamente autore televisivo, giornalista e scrittore. Allora, il suo ultimo romanzo, edito da Sellerio, si intitola I Tempi Nuovi. Romanzo ambientato ancora una volta a Milano. Già il titolo I Tempi Nuovi offre la chiave interpretativa, diciamo, il clima sociale e civile in cui si svolgono le vicende raccontate, cioè un diffuso venir meno di regole, principi, lo smarrimento di punti fermi e morale è il contesto in cui si muovono i personaggi morti e vivi di questo libro. Ci sono due storie parallele: l'assassinio di un ragazzo dalla vita, diciamo, apparentemente normale, con l'inchiesta appunto sull'omicidio che viene affidata al sovrintendente Tarcisio Ghezzi. E poi c'è la denuncia della sparizione di un ricercatore della Cattolica, denuncia presentata dalla moglie di questi, Gloria Grechi, all'agenzia di Carlo Monterossi, l'autore TV pentito, diciamo, e investigatore, che torna in questo nuovo romanzo di Robecchi. Un romanzo in cui storie e personaggi si intrecciano e convergono verso un finale di grande forza e tensione, come ci racconta Bruna Miorelli in questa intervista ad Alessandro Robecchi.
Alessandro Robecchi, I Tempi Nuovi. Ecco, già il titolo ci porta a bomba, nel senso che tu hai fatto uno sforzo non soltanto, come al solito, su trame estremamente fitte, estremamente intrecciate, con ricerche in campi tutte le volte nuovi, non ti ripeti, però questo Tempi Nuovi ha alzato un po' il tiro, nel senso che fai anche un discorso proprio su un cambio di registro dal punto di vista più generale, politico, storico.
Ma guarda, per la prima volta ho consegnato il libro già con il titolo, perché il libro è partito da quella cosa lì, cioè io volevo parlare dei tempi nuovi. Poi ci ho costruito sopra una trama, una storia che mi serviva, insomma, per parlare di quella roba lì, però sentivo proprio che c'è questo flusso di tempi nuovi che non riusciamo a leggere, che non tutti riescono a leggere. E poi sarebbe anche arrogante e stupido dire i tempi nuovi sono questo. Però credo che sia un flusso dove siamo dentro tutti, no? C'è chi sopravvive, chi anzi ci guadagna, e poi ci sono i molti che affondano e che si fanno male. Ogni personaggio nel libro, anche i minori, più o meno definiscono questi tempi nuovi, no? Secondo Ghezzi, che è il mio poliziotto preferito, lui dice: sono tempi in cui i farabutti dicono in pubblico cose che prima nemmeno osavano pensare in privato. Oppure dice: sono i tempi in cui il perché no con il punto di domanda sostituisce il perché no. Cioè alcuni imperativi etici, morali, questo non si fa, si stanno un pochino sgretolando, no? Tu vedi in giro gente che dice i negri, i zingari, cose che magari si pensavano anche qualche anno fa, però c'era una sorta di pudore a non dirli. E al tempo stesso sono tempi anche in cui le tentazioni diventano opportunità. C'è molta gente che vive sul filo del rasoio, che fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, e quindi davanti a una zona grigia di illegalità finisce per dire: ma sì, perché no, lo fanno tutti, girano un sacco di soldi e sto fuori solo io. E volevo proprio mettere questo nel libro, insomma.
Ecco, in ogni tuo romanzo giallo c'è un affondo, quasi un'inchiesta in zone deboli della società. Ci sono stati gli zingari, le case occupate, eccetera. Stavolta mi sembra che sia più leggero questo aspetto, non perché non ci sia, ma quei precari di cui tu parli, o persone anche oneste, che per 1.000-2.000 euro sono disposti per una volta ad andare contro la legge, ci sono, e quindi sono una delle componenti importanti. Però non hai fatto una ricerca stavolta, o sbaglio?
No, non c'è una ricerca, anche perché non c'è un intento, diciamo così, sociologico. Mi interessava di più questa volta sentire l'aria, e in effetti anche quella lì è l'aria, no? Cioè gente onesta, anzi lo dice a un certo punto una poliziotta, dice: non è più come una volta i cattivi di qua e i buoni di là, adesso si mischiano, cioè quella che era una lama, no? La differenza tra il bene e il male adesso è un sentierino di montagna dove puoi incontrare anche gente per bene. Se uno guadagna 7-8 mila euro all'anno e gliene offrono 3.000 per fare una deroga, diciamo così, ai suoi principi etici, morali, alla legge, insomma una cosa poco rischiosa, a quello gli cambia un po' la prospettiva, no? Ecco, volevo dire questo, volevo dire anche di gente attaccata alle occasioni che passano per sbarcare il lunario. E poi invece nel caso di Gloria Grechi, che è diciamo così la protagonista femminile del libro, anche una volontà di cambiare vita, di farsi una vita nuova da zero, proprio nuova come dice lei, non un aumento di stipendio o la macchina ultimo modello, ma proprio una vita nuova, vera. Per far questo serve il grande colpo.
Ogni tuo romanzo ha un plot nuovo e degli ambienti nuovi, ma qui hai proprio cambiato registro, mi sembra, nel senso che questa Gloria Grechi fa parte di una coppia che è una specie di Bonnie and Clyde, quindi sono i disonesti, però disonesti che in qualche modo sono attraenti. Il pregio più grosso del libro, secondo me, è l'insieme dei finali, perché tu, narrando tante storie contemporaneamente, alla fine non hai un solo finale, ma l'hai moltiplicato. E devo dire che la parte migliore è proprio questa, hai avuto una magistralità nel tirare le fila alla fine. E nello stesso tempo è vero che con questa coppia tu ti tiri fuori un pochino da un registro che ti conosciamo.
Ti ringrazio per la questione dei finali, perché io ci tengo alla questione tecnica, no? Poi in un libro uno deve dire quello che pensa su un determinato argomento e sviluppare un'idea, anche bisogna dire delle cose, insomma, non può essere solo tecnica. Però è anche vero che il genere richiede una tecnica, no? Fare un giallo vuol dire tirare dei fili e alla fine non deve avanzare nessun filo, no? Cioè io quando leggo i gialli in cui alla fine c'è, come dire, il sosia o il morto che non è morto, mi incazzo da lettore. Quindi quella dei finali che si intrecciano, sì, mi piace molto ed è, diciamo, tecnica che si impara facendo.
No, è anche un volo proprio letterario. Sì, c'è dietro la tecnica, ovviamente, ma c'è anche una specie di ispirazione, tra virgolette, nel senso che vola il libro verso la fine e sorprende anche.
È vero. Dopodiché tirarmi fuori fino a un certo punto, nel senso che credo che la Grechi attui una sorta di redistribuzione del reddito. Cioè in quel caso lì fare il colpo significa raddrizzare un po' le storture e le ingiustizie della vita. Lei lo dice, noi meritavamo di più, noi volevamo di più, non ci bastavano i 2000 euro al mese dei nostri lavoretti. Io vedo quella roba lì come una redistribuzione del reddito, insomma un po' rivoluzionaria, ecco, diciamo, nel senso illegale, ecco, no? Mi piaceva che tutto girasse intorno alla volontà di fare il salto grosso.
È rivoluzionario, attuale, nello stesso tempo c'è anche una storia dietro, nel senso che queste coppie che sono avute nel passato, per l'appunto ne abbiamo citata una, hanno creato poi anche una specie di mito con moltissima letteratura, romanzi, film, eccetera. E poi mi viene in mente Patricia Highsmith, che è stata forse la prima, credo, a sdoganare completamente i cattivi, a farne degli eroi, no? Mentre prima era obbligatorio che nel giallo i cattivi fossero puniti e quelli che andavano contro la legge finissero in galera, così. E quindi c'è anche un riallacciamento, mi pare.
Allora, io quella del giallo come, o del noir, diciamo meglio, come genere rassicurante in cui poi alla fine vincono i buoni e perdono i cattivi, non mi piace, ma non è che non mi piace ideologicamente, è che nella vita non succede così, insomma, cioè l'happy end è rarissimo e soprattutto l'happy end totale è rarissimo. Devo dire che dietro questa cosa della Grechi e del marito scomparso, perché nella trama lei, insomma, si rivolge agli investigatori privati per cercare questo marito che è scomparso, lei è un personaggio molto ambiguo di cui non si capisce mai se la dice tutta, se la racconta giusta, eccetera eccetera, ma dietro c'è un grande amore. Cioè lei dice, non è sparito, non è andato con un'altra, non mi ha lasciato, tornerà qui col cavallo bianco a prendermi, che è una di quelle cose che piacciono molto a Carlo Monterossi, no? Un amore ottocentesco, direi quasi standaliano, ma adesso non voglio scomodare parole assurde, però insomma c'è anche una componente romantica. Noi contro il resto del mondo, una grossa molla narrativa, una forza così potente, un sentimento così, così forte. E anche questo mi interessava, cioè in Follia Maggiore, che è il libro precedente, io ho fatto un lavoro sul rimpianto. E qui invece ho voluto fare un lavoro su il riprendiamoci quello che ci spetta, con una sorta di rivendicazione, poi naturalmente è fatta in un noir, c'è questo grande amore, c'è la disperazione perché il marito è scomparso, c'è un omicidio di mezzo che non si capisce, quindi insomma c'è una trama gialla, però quello che mi interessava era, è possibile riprendersi quello che ci spetta?
Informiamo gli ascoltatori che ci sono tre piani di, diciamo, contravvenzione della legge. Allora c'è da una parte la grande malavita che ricicla il denaro sporco. Poi i piccoli, appunto abbiamo detto, che ci cascano una volta magari, e il ragazzo, poi lo studente che viene ammazzato, ne è la vittima. E poi c'è una piccola indagine parallela molto simpatica della moglie di Ghezzi, che si dà da fare per andare contro un bullo della scuola che perseguita una ragazzina. Anche qui tu fai un discorso sociale molto preciso tramite il padre, che è uno potente, diciamo, e questo ragazzino che si crede chissà chi proprio perché si sente protetto. Quindi tre livelli diversi, anche qui la tua complicazione che ami.
Questo però devo dire che è un grande insegnamento dei grandi del genere, no? Penso a McBain, cioè i poliziotti di McBain fanno la loro indagine, però nel frattempo c'è anche la vita reale, litigano con la moglie, hanno problemi con i figli. E nella vita di Ghezzi, che è il mio poliziotto, cioè le istituzioni come le vorremmo, comprensive, anche dure, però corrette, diciamo così, che si imbatte in questo caso di bullismo. Questo mi serviva per due motivi: il primo per dire che appunto questo bullo è figlio dell'elite, per dire occhio, i tempi nuovi riguardano tutti, e in più mi serviva non tanto per fare un ragionamento sul bullismo, che insomma lo sappiamo tutti, è una cosa diffusa, che i media nuovi aiutano, e quindi, ma anche per dire che persino il mio Ghezzi, che è un poliziotto perfetto, cioè che segue le procedure, che non tira sberle ai fermati, che persino lui deroga dalle regole questa volta, perché le regole non ti consentono di intervenire seriamente in quel problema lì, e quindi si deve inventare qualcosa da solo. E quando la moglie Rosa gli dice che ti succede, e lui dice: cosa vuoi che faccia, Rosa, mi adeguo ai tempi nuovi, fanno tutti così, lo faccio anch'io. E in effetti risolve un problema in modo poco ortodosso, il fatto che le regole sembrano vecchie, sembra che non bastino più, e quindi ognuno si inventa una sua regola.
Il personaggio forse più rischioso per te era Gloria Grecchi, perché tu hai voluto rappresentare anche l'ambiguità, il fatto per esempio che è estremamente seducente nei confronti di Monterossi. Monterossi è mezzo innamorato di lei, però poi c'ho anche una fidanzata. Ecco, rappresentare queste sfumature, cioè non è un personaggio in bianco e nero, no? È facile. Hai faticato?
La Grechi, che amo molto, perché è un personaggio che secondo me mi è venuto bene, sì, mi ha fatto soffrire, perché per 400 pagine io ho dovuto tenere questa ambiguità, cioè il lettore ogni volta che compare in scena la Grechi si chiede: ma fino a che punto questa dice la verità, fino a che punto mente, e soprattutto se mente, perché mente, come mai, cioè, e quindi questo è molto difficile. Però vabbè, il Monterossi lasciamo perdere, cioè il Monterossi è affascinato non tanto da una o un'altra donna, ma da un'idea di donna, insomma è innamorato dell'amore, è un po' un coglione il Monterossi, diciamo così, si fa affascinare facilmente, e la Grechi è una donna affascinante anche per questa ambiguità, no? Mi piaceva il fatto di avere un personaggio che non sai bene come inquadrare, no? Perché all'inizio è una che cerca il marito scomparso, però non sembra disperata. Però credo che i personaggi ambigui, personaggi non in bianco e nero, come dici tu, siano i migliori, cioè un personaggio tutto positivo, tutto negativo, non ci interessa, e poi soprattutto nella vita non è così.
Senti, Monterossi per un bel po' nel romanzo sembra un pochino appannato rispetto al solito, proprio perché è così sedotto, ma non ha un ruolo decisivo. Poi per fortuna verso il finale si riscatta, anche perché torna, prima del finale diciamo, torna l'ambiente televisivo, che, su cui tu sei veramente geniale. E anzi ti inviterei nel prossimo libro a tornarci maggiormente. Qui insomma c'entra un pochino di lato, no? Ecco, Monterossi non ti ha creato qualche dubbio nello scorrere delle pagine?
Ma guarda, a seconda dei libri poi Monterossi è molto dentro nella storia, è più laterale, perché alla fine è la storia che comanda, quindi i personaggi sono ormai precisi dopo sei libri, quindi fanno quello che nella realtà farebbero. Non posso far fare un inseguimento al Monterossi, non sarebbe capace, diciamo. No, però devo dire che la sua centralità riguarda il fatto che è lui quello che ha in mano diciamo così, il dossier etico-morale di tutta la storia. È lui che fa le sue riflessioni su come si comporta la gente, perché, quali molle spingono a fare determinate azioni. E quindi devo dire che anche se nell'azione sembra laterale, in realtà è sempre centrale. Poi la sua forza è quella di contenere del blues, cioè di essere un personaggio non risolto. Lui è servito, riverito, molto ben pagato, con un buon posto sulla scala sociale per un lavoro che lui detesta. E già questo ne fa un personaggio interessante in quanto lacerato, no?
E questa era l'intervista che Bruno Miorelli ha fatto ad Alessandro Robecchi. Il suo libro è I Tempi Nuovi, sono 448 pagine, per 15 euro lo pubblica Sellerio.